State ascoltando SBS Italian.
Medio Oriente, Washington avvisa Tel Aviv, toglieremo l'appoggio militare se Israele non smetterà di ostacolare le operazioni umanitarie a Gaza. Stati Uniti, in Georgia, al via il voto anticipato in vista delle elezioni presidenziali, affluenza record alle urne. Australia, atterrato a Sydney, l'ultimo volo speciale con altre 300 persone in fuga dal Libano. Calcio, qualificazioni mondiali, i Socceroos pareggiano per 1-1 in Giappone. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di mercoledì 16 ottobre del 24, che apriamo dal Medio Oriente perché gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che potrebbero sospendere gli aiuti militari a Tel Aviv se entro 30 giorni il governo Netanyahu non smetterà di intralciare la consegna degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Il segretario di Stato americano Blinken e il segretario della difesa Austin hanno inviato una lettera a Israele sottolineando anche la necessità di aumentare il flusso di aiuti ai rifugiati palestinesi. La chiusura dei principali valichi nel nord della striscia impedisce infatti l'ingresso di aiuti alimentari dal 1 ottobre. Questo aumenta il rischio che la popolazione palestinese vada incontro ad una carestia. La lettera inviata dai due rappresentanti dell'amministrazione di Washington si rifà alla legge statunitense che vieta ai beneficiari di assistenza militare, in questo caso Israele, di ostacolare arbitrariamente gli aiuti umanitari americani diretti ad altre popolazioni. Nel frattempo anche l'UNICEF lancia l'appello: il sistema sanitario di Gaza necessita urgentemente di medicinali. Il portavoce James Elder ha dichiarato che l'ultimo bombardamento israeliano su una tendopoli di Gaza ha provocato gravi ustioni soprattutto tra i bambini.
There are far too many children there with burns and with burn wounds that simply need that to which that hospital does not have the medicines and the antiseptics and the painkillers that it requires. On my last mission to Gaza earlier this month, I discovered such a thing as fourth degree burns. I met a little 6-year-old boy, Hamid, H-A-M-I-D, Hamid with fourth degree burns. So what we saw last night will have again been large numbers of people, including children, with horrendous burns to which that hospital simply doesn't have the resources to treat.
Questa è la testimonianza di James Elder, portavoce dell'UNICEF. Intanto l'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto l'apertura di un'inchiesta sull'attacco aereo israeliano avvenuto lunedì contro un villaggio del Libano settentrionale, raid che ha causato la morte di almeno 24 persone, prevalentemente donne e bambini. Il portavoce Jeremy Lawrence ha espresso serie preoccupazioni nei confronti del rispetto del diritto internazionale umanitario, sottolineando che l'attacco ha colpito un edificio residenziale di 4 piani nel villaggio di Aito, un insediamento a maggioranza cristiana lontano dalle aree di influenza di Hezbollah. L'attacco ha anche aumentato i timori di un allargamento del conflitto nel paese dei cedri, con oltre 2200 morti libanesi dall'inizio dell'offensiva israeliana. Tel Aviv ribadisce di aver colpito un obiettivo di Hezbollah, ma ha garantito che indagherà sulla vicenda. Ascoltiamo al riguardo il servizio da Beirut dell'inviato della BBC Jonathan Head.
We're getting increasing numbers of airstrikes from the Israeli Air Force pretty much every day, 200 yesterday, lots of reports coming in today. And all of those airstrikes are displacing more and more and more people. And I think this tremendous humanitarian pressure, this wave of displaced people that is pushing UN agencies now to call for more assistance. UNICEF saying that 400,000 children have been displaced. That's a staggering number. That 1.2 million have lost access to education in a country whose population is only just over 5 million.
Intanto le crescenti preoccupazioni internazionali per la situazione umanitaria a Gaza coincidono con l'apertura del voto anticipato in Georgia, andiamo quindi negli Stati Uniti, stato nel quale si è registrato un afflusso record di elettori. Il primo giorno di voto anticipato ha visto 128.590 cittadini recarsi alle urne, con un aumento del 42% rispetto alle elezioni del 2016. Le autorità elettorali prevedono che il numero di votanti potrebbe superare il primato stabilito nel 2020, quando circa 135.000 persone votarono il primo giorno. Il periodo di voto anticipato durerà 3 settimane fino al 1 novembre e offrirà ai cittadini maggiore flessibilità. Tuttavia, nuove regole elettorali, come le restrizioni sui seggi mobili e l'obbligo di identificazione, potrebbero influenzare la partecipazione in questo stato chiave per le prossime elezioni presidenziali. A questo riguardo, per la prima volta dal 1998, l'Arab American Political Action Committee ha annunciato che non sosterrà alcun candidato alle presidenziali. Il comitato, che solitamente appoggia i democratici, ha criticato sia Kamala Harris che Donald Trump per il loro appoggio totale a Israele. Entrambi i candidati hanno espresso il loro supporto incondizionato a Tel Aviv e dall'ottobre scorso l'amministrazione Biden ha fornito a Israele 26,6 miliardi di dollari in aiuti militari. Veniamo alle conseguenze interne della situazione in Medio Oriente. L'ultimo volo speciale che trasportava cittadini e residenti permanenti australiani è atterrato ieri sera a Sydney. A bordo 249 persone in fuga dal Libano, da dove il governo federale è riuscito a far evacuare oltre 3.000 persone dal 5 ottobre scorso. Intanto l'Australia ha innalzato il livello di allerta per i viaggi in Israele e nei territori palestinesi e ha consigliato ai propri cittadini sia di non recarsi in quelle aree, sia di lasciare immediatamente Israele finché i voli commerciali rimangono accessibili e i valichi di frontiera restano aperti. Il governo australiano ha anche espresso serie preoccupazioni per un possibile rapido deterioramento della situazione di sicurezza nella regione, in particolare per la minaccia di attacchi militari e terroristici contro Israele. L'avviso di viaggio è stato esteso anche al Libano e ad altri paesi limitrofi. Veniamo adesso in Australia, dove Anthony Albanese è finito nell'occhio del ciclone per aver acquistato una casa da 4 milioni e 300 mila dollari sulla costa del New South Wales. La tenuta di Copacabana, con vista sull'oceano, sarà cointestata con la sua fidanzata Jodie Hayden. Commentando la notizia, il leader dell'opposizione Peter Dutton ha detto che Albanese si sta preparando per la vita dopo la politica e ha espresso la preoccupazione e la solidarietà della coalizione per i cittadini che faticano a pagare il mutuo delle loro abitazioni.
Homeowners in Australia that I'm worried about at the moment are people who can't afford their mortgages. People have had 12 interest rate increases under this government, and interest rates should come back as they're doing in the United Kingdom, the United States, Canada and New Zealand. But because of Mr Albanese's bad economic management, we're seeing inflation remain higher here and therefore interest rates remain higher as well.
Queste le dichiarazioni di Peter Dutton. Anthony Albanese, dal canto suo, ha ricordato di aver vissuto nella sua infanzia nelle case popolari e che quindi capisce bene le difficoltà di chi non arriva a fine mese. Il primo ministro ha ribadito il suo impegno per aiutare tutti gli australiani ad avere una casa. Ancora in Australia, dove il governo federale minaccia di vietare le commissioni sui pagamenti con carte di credito e telefoni cellulari entro il 2026, una mossa, secondo Anthony Albanese, che garantirà benefici per consumatori e piccole imprese.
And when people go and they see a price up on the board at the business where they're making a purchase, that should be the purchase price. There shouldn't be hidden charges and surcharges there when people are using their own money. Bear this in mind, a debit card is taking money directly from people's accounts, it is their money, and there shouldn't be surcharges on it.
Queste le parole di Anthony Albanese. Nel frattempo il governo ha stanziato oltre 2 milioni di dollari per rafforzare le misure di controllo da parte del garante della concorrenza, ma l'annuncio ha comunque sollevato critiche anche all'interno della maggioranza, dove la senatrice dei Verdi Sarah Hanson-Young ha sottolineato che alla luce del caro vita un provvedimento del genere andrebbe preso con effetto immediato e non rimandato al 2026. Diamo uno sguardo ai cambi. È stabile questa mattina il dollaro australiano, che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, calcio, qualificazioni mondiali, buon pareggio ieri sera a Saitama per la nazionale australiana, 1-1 tra Giappone e Socceroos, entrambe le reti nel secondo tempo. Si è trattato in entrambi i casi di due autogol. Prima quello del giapponese Taniguchi aveva portato in vantaggio l'Australia al 58esimo, quello di Cameron Burgess al 76esimo ha portato al pareggio dei Samurai Blu. Nelle altre due gare dello stesso raggruppamento, la Cina ha battuto l'Indonesia per 2-1, mentre Arabia Saudita e Bahrain hanno pareggiato 0-0. In virtù di questi risultati, dopo 4 turni guida il Giappone a quota 10, dopodiché a quota 5 ci sono 3 squadre: Australia, Arabia Saudita e Bahrain, con Cina e Indonesia che hanno 3 punti. Due squadre di questo raggruppamento vanno direttamente ai mondiali del 2026. La terza e la quarta dovranno passare per gli spareggi. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, giornata in prevalenza di sole con una temperatura massima di 28 gradi. A Brisbane, piovaschi in tarda mattinata con qualche scroscio di pioggia nel pomeriggio, 26 gradi la massima. A Cairns, cielo parzialmente coperto, 31 gradi la massima. A Canberra, precipitazioni a tratti, 20 la massima. A Darwin, piogge a tratti e la colonnina di mercurio raggiungerà i 39 gradi. A Hobart, nuvolosità a tratti, 22 la massima. A Melbourne, isolati piovaschi, massima di 24 gradi. A Quazzoni, a Perth, 22 gradi la massima. Per finire, variabile a Sydney con il rischio di isolate precipitazioni e una temperatura massima di 20 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.